l'ha definita Montella, della nostra Fiorentina. Buonasera da Giovanni Sardelli, come Stefano Rossi.
Ciao Gio, buonasera a tutti.
E Matteo Sestini.
Buonasera a tutti.
Vi sento carichi anche perché domani la partita è davvero importante con la Fiorentina che si è allenata nella mattinata di oggi. I convocati vi sono già, sono 24, non ci sono sorprese, non ci sono novità. Tutte a disposizione di Montella, eccezione fatta per Bernardeschi e Rossi che hanno infortuni molto lunghi. Rossi tornerà a febbraio, Berna probabilmente addirittura ad aprile, con gli infortuni appunto che sono capitati nel corso di questa stagione ai due talenti della Fiorentina. Si va verso un Babacar titolare, un Mario Gomez in panchina, pronto a dare il cambio o addirittura ad affiancarsi all'attaccante senegalese nel corso della gara. Anche Marin mi sembra difficile vederlo dal primo minuto. Sentiremo comunque tutto da Duccio Zoccolini per quanto riguarda la formazione. In campo, Matteo, Sassuolo e
Matteo. Atalanta, pardon.
Sì, con no, le perché, formazioni, che
no,
succede?
Perché c'è un aggiornamento, in realtà Maxi Morales doveva partire dalla panchina, invece gioca, quindi
ce ne faremo una ragione?
Sì, direi bene. Che sì, sarà 4-4-1-1 verosimilmente per Colantuono con Sportiello, Benaluan, Stendardo, Cherubin e Dramé, Raimondi, Baselli, Migliaccio e Molina con Maxi Morales alle spalle di Denis. Nel Sassuolo invece Consigli, Versalico, Terranova, Cannavaro e Peluso, Taider, Magnanelli e Missiroli con Zazza riferimento avanzato, ai suoi lati Sansone e Berardi.
Queste quindi le formazioni. Oggi si è giocata la Serie B, si è giocata anche la Primavera, direi che non ci sono stati problemi per la Fiorentina, addirittura 6 reti sepolto il Varese.
Sì, non ci sono stati problemi di nessun tipo, nel senso che la Fiorentina ha di fatto fatto una sorta di allenamento, anche se insomma sentiremo magari anche nell'intervista di mister Guidi che c'è qualcosa di diverso dal suo punto di vista, nel senso che non è un solo e unico allenamento, però e di fatto è stata una partita molto agevole. Ci abbiamo scherzato nel pomeriggio, sembrava Bayern Monaco-Roma, anzi Roma-Bayern Monaco per il risultato, e non solo. La Primavera sta andando comunque molto molto forte dal punto di vista dei risultati. È un po' cambiata la concezione del settore giovanile della Fiorentina in questi anni, cioè non conta più vincere partite su partite, trofei, campionati, cose che insomma sono arrivati fino a un certo punto, anche se sono arrivati nella passata gestione tecnica, ma conta produrre giocatori pronti per la prima squadra. Sarà un percorso lungo, non a stretto giro di posta, ma il lavoro della Fiorentina continua e per adesso si vincono anche le partite, quindi meglio così.
Dicevamo convocati della Fiorentina: Alonso, Aquilani, Babacar, Badelli, tra poco con Matteo andiamo anche con i convocati del Napoli, Basanta, Borja Valero, Cuadrado, Mati Fernandez, che quindi recupera, ma insomma era già in panchina anche a Genova, Mario Gomez, Gonzalo Rodriguez, Ilicic, Joaquin, Kurtic, Lazzari, Lupatelli, Marin, Neto, Pasquale, Pizarro, Maika Richards, Savic, Tatarusano, Tomovic e Vargas. Questi i convocati della Fiorentina. Andando invece con i convocati del Napoli, tra un attimo osserviamo che mancano sostanzialmente in pochi, soprattutto Zuniga che ha avuto un problema al ginocchio, Zuniga che quindi non recupera.
Sì, una tra l'altro una storia incredibile quella di Zuniga, ha rinnovato un contratto lunghissimo, no? Per quello che riguarda il suo rapporto con il Napoli, anche costosissimo, e non fa altro che farsi male. Quindi insomma la Fiorentina piange dal punto di vista degli infortuni, ma anche il Napoli non scherza. Quindi assenti Miciu e Zuniga, che ha fatto differenziato.
Miciu per me lo rivendono a gennaio.
Ci sta, tra l'altro insomma è stato un acquisto col seno di poi non fortunato, ma che insomma era comunque un rischio visto l'ultimo anno fatto allo Swansea. Diamo al volo dopo i convocati.
Sì, tra poco ridiamo i vari convocati. Saluto un amico, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del Napoli, Walter De Maggio. Walter, ciao e ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti, buonasera Giovanni.
Ciao Walter, intanto come stai?
Tutto bene.
Bene, ho letto.
In attesa di domani sera, perché è chiaro che una partita che stuzzica molto la fantasia dei tifosi del Napoli, che evidentemente si aspettano una conferma dal Napoli di Benitez dopo la gara di sabato, in cui diciamola tutta, abbiamo visto la migliore squadra del campionato di Serie A, battere la Roma. È chiaro che però non basta una partita importante in un appuntamento importante, ci vuole una conferma, è arrivata in parte giovedì sera in Europa League, ma è chiaro che il test di domani a Firenze io lo definito un esame di maturità.
Fra l'altro, visto da fuori, il Napoli in genere va meglio con le squadre forti e quindi stiamo provando a dire che siamo deboli, così almeno può arrivare, non so se il Napoli può sottovalutare la Fiorentina, forse no.
Ma credo proprio di no, perché il Napoli conosce benissimo le potenzialità della squadra di Montella, ne conosce il palleggio, ne conosce il possesso palla, ne conosce la qualità a centrocampo con i Borca Valero, con i Pizzarro, con gli Aquiliani. È chiaro che Benitez sa benissimo la forza della Fiorentina, per quanto una Fiorentina magari un po' in difficoltà per quanto riguarda la fase realizzativa, ma la forza della squadra di Montella Benitez la conosce e la conosce fin troppo bene.
Ti chiedo, Walter, perché tornando alle partite dello scorso anno, a Firenze secondo noi meritava la Fiorentina, ha vinto il Napoli, a Napoli probabilmente meritava il Napoli e ha vinto la Fiorentina, c'è stata un'inversione.
Condivido appieno. A Firenze probabilmente, tra l'altro, c'era un rigore in favore della Fiorentina sfruttato, anche se in quella giornata io amo ricordare il gol di Callejón, che credo in assoluto tra i gol più belli che abbiamo visto negli ultimi anni in Serie A, ma per la giocata pregevole di Higuaín, per la conclusione al volo di Callejón. Però condivido che probabilmente nella gara d'andata a Franchi meritava la Fiorentina e la gara di ritorno invece poi vinse la squadra di Montella, ma probabilmente la squadra di Benitez aveva giocato meglio. Insomma, probabilmente alla fine 3 punti da una parte, 3 dall'altra, ma solo a punti invertiti, perché bastava solo invertire il fattore campo e a quel punto insomma la posta in palio sarebbe stata uguale.
Walter, ti chiedo se è finita l'altalena del Napoli, perché non è l'unica squadra ad aver avuto dei problemi, no? Di continuità.
Giovanni, ti dico la verità, io credo che sia finita, e te lo dico anche perché il Napoli comunque, dopo la doppia sconfitta con Chievo e Udinese, il pareggio interno al Palermo, da quel momento il Napoli è imbattuto in campionato, avendo vinto col Sassuolo e col Torino, avendo pareggiato a Milano con l'Inter, ha vinto col Verona, poi ha pareggiato a Bergamo con l'Atalanta e ha vinto con la Roma. Nel bel mezzo c'è il KO di Berna, che però di fatto, diciamo, magari non deve essere proprio considerato. Ma perché dico questo? Perché in ogni caso era, se vogliamo, il Napoli 2, era un Napoli diverso, e probabilmente anche quella sconfitta ha fatto sì che il Napoli reagisse in modo importante, perché da quel momento il Napoli non ha più perso.
Ancora una cosa, Walter, poi ti libero. Possibile barra probabile formazione più Insigne di Mertens?
Sì, direi proprio di sì. Credo che giocherà Insigne, giocherà Callejón, Amsic e Higuaín ovviamente in attacco, complici anche le scelte che sono state fatte in Europa League giovedì. Tornano Maggio e Gulam sugli esterni, anche se Britos è recuperato, ai centrali saranno Albiol e Koulibaly. E dico Gulam anche se Britos è recuperato, perché immagino che Benitez abbia valutato che su quella corsia c'è Cuadrado, che ha un passo importante, quindi credo che l'unico che possa contrastarlo e fronteggiarlo sia proprio Gulam. E poi le scelte di centrocampo, qualcuno dice David Lopez, Jorginho, io dico invece David Lopez, Gargano, perché Gargano è pienamente recuperato, perché il Napoli ha un equilibrio diverso e perché bisognerà far legna in mezzo al campo, dove la Fiorentina avrà sempre superiorità numerica e in qualche modo andrà fronteggiata. È chiaro che Marek Hamšík dovrà aiutarli molto, ma ritengo possa giocare Gargano dal primo minuto. Insomma, rivedremo in parte il Napoli dei titolarissimi, quelli che abbiamo visto contro la Roma, eccezione fatta proprio per Gargano, che in quell'occasione era in panchina, giocò Jorginho. Ritengo invece possa giocare Gargano di fianco a Davide Lopez.
È una storia di volontà quella di Gargano, che è andato a riprendersi un posto che non era suo in passato, c'è stato anche qualche problema, qualche fischio, invece lui è riuscito, no, a riappropriarsi di una maglia da titolare. Evidentemente a volte non c'è soltanto la qualità tecnica nel calcio, ma la determinazione.
No, è stato molto bravo, ha tramutato i fischi in applausi, ha voluto restare a Napoli nonostante l'offerta del club inglese, c'erano 2 club italiani che lo volevano, e lui, nonostante non avesse un ambiente molto favorevole, ma per una sciocchezza, per una piccolezza. Invece ho voluto restare a Napoli e devo dire che sono molto contento che poi il pubblico abbia capito la volontà di questo ragazzo, tra l'altro ha due figli che sono nati a Napoli, è una sua scelta, è il cognato di Marecam, che insomma è una scelta di vita, tanto che lui ha fatto capire a chiare lettere di sentirsi praticamente in parte napoletano.
Walter, un abbraccio, grazie mille.
Un abbraccio a voi, amici.
Grazie, grazie. Un saluto anche a Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale del Napoli. Fra l'altro, Benitez oggi è stato oggetto di una battuta di Vincenzo Montella che poi spiegheremo, non ce l'aveva assolutamente con Benitez. Diciamo che insomma Montella forse sarebbe evitato la conferenza stampa, visto che sta parlando quasi tutti i giorni e preferisce lavorare sul campo. Poi però Benitez ha parlato alla fine, sai, caro,
sì,
Matt,
ha parlato
proprio a Kiss Kiss,
proprio a Kiss Kiss. Quindi è stata fatta una scelta comunicativa diversa, però insomma in qualche modo ha accontentato Montella,
come se Montella avesse parlato solo da noi. Ci piacerebbe, ma non sarebbe giusto probabilmente prima della partita, non lo so. Ognuno
io riuscirei a dormire la notte.
Sì, ma voglia, io riesco a dormire, sai quando? Quando si vince. Si
quindi hai dormito poco quest'anno.
Quindi ho dormito poco, c'è un po'.
Ti vedo un po' d'occhiata.
Grazie, grazie davvero. Abbiamo fiducia, ha detto Benitez a Kiss Kiss Napoli, stiamo vivendo un buon momento, sono felice per Callejon che è stato convocato dalla Spagna. In casa i Viola sono sempre forti, hanno un allenatore di livello come Montella, un allenatore che rispetto moltissimo. Giocano bene, lo scorso anno hanno fatto benissimo in campionato, sarà difficile al Franchi, ma proveremo a conquistare i tre punti. I tifosi devono starci vicino, tutti insieme possiamo fare grandi cose, come del resto sta già accadendo, direi. Niente insomma di particolare, dichiarazioni di rito. Cosa hai trovato? Niente.
No, stavo osservando le probabili formazioni secondo...
Più o meno sono quelli. 2000, 2000 i possibili tifosi in arrivo da Napoli.
Quelli col biglietto.
Sì, va bene, speriamo che tutti abbiano il biglietto. Quelli del PAOK erano 2500, sembravano 10.000. Veramente un tifo incessante.
Secondo me hanno dato anche una bella lezione. Lo troverei stimolante provare in qualche modo.
Non è semplice, ti devo dire la verità. Poi
il meglio, ovviamente, perché poi certo, il PAOK
hanno fatto anche sicuramente.
Ha fatto anche della roba deprecabile.
A però Salonicco erano 27.000 tutti così. Quindi, insomma, quella prestazione della Fiorentina secondo me è stata un po' sottovalutata, perché davvero l'ambiente era infernale. Sassuolo, Atalanta, dottor Rouge.
0-0 non è che poi sia la partita del secolo.
È una partita d'Eurolega.
Sì, esatto, dove conta soltanto la tattica. Per me finisce 0-0.
Penso 1-1, 0-0, comunque una un pareggio così. E un under, direi.
Entusiasmante 1-1, ci sta tutto.
Guardatela tutta ed aggiornaci.
Il Pentasport di Radio Blu. Il Pentasport di Radio Blu.
Dobbiamo volare, abbiamo tantissime cose da farvi ascoltare, tante interviste con la Formula 1 che adesso ha dato la propria griglia di partenza, mancano le ultime due gare, stranamente Rosberg in pole,
il mondo c'è già.
Molto vicino a Hamilton, o Rosberg o Hamilton, sempre loro nelle prime due, Alonso ottavo, quindi molto meglio rispetto al solito, siamo a parte sinistra.
Sempre più lontano rispetto a questo sport, forse perché ho una panda a metano.
Sì, forse sì, comunque andresti più veloce di Raikkonen, e questo ti fa onore. Duccio Zoccolini, ciao, ben trovato.
Buonasera ragazzi, io preferisco le due ruote.
Ecco, tipo quindi Rossi che oggi, Valentino, che ha conquistato la pole, straordinario,
grande,
campione.
Sì, infinito, sì, davvero. Sì.
Davvero, con tutti i rossi forti che ci sono,
noi abbiamo l'unico bidone a Radio Blu.
Incredibile,
sì,
ragazzi,
davvero, a volte la sfortuna. Vabbè,
bello comunque, il vostro affetto.
Facciamo finta che tu sia così, uno che può dare un contributo alla causa. Duccio, che è successo oggi allenamento in mattinata?
Sì, allenamento all'interno del centro sportivo. Vincenzo Montella ha scelto di rimanere al chiuso, lontano da occhi indiscreti, e non spostarsi allo stadio Artemio Franchi, forse Giovanni anche vista l'importanza insomma della sfida di domani. Sappiamo benissimo quanto la Fiorentina ci tenga a battere il Napoli, non solo per la questione classifica ma anche per quello che ha detto lo stesso allenatore Viola, poi lo sentiremo nel corso del Pentasport. Una sfida particolare per quello che è il recente passato, perché l'anno scorso, se ci pensiamo, è stato un duello continuo positivo su più fronti. Coppa Italia, ovviamente, con la finale, purtroppo tutti sappiamo come è andata a finire il 3 maggio, ma anche la rincorsa al terzo posto in Champions League. E Vincenzo Montella poi ha fatto una battutina, direi nemmeno tanto velata, alla semi Champions conquistata dal Napoli, perché poi sappiamo che nei preliminari è stata fatta fuori la squadra di Benitez proprio dall'Athletic Bilbao. A parte questo, comunque un allenamento durato circa 1:30 con un ospite speciale, permettetemi il termine, il patron Andrea Della Valle. Okay.
Pensavo fosse venuto qualche allenatore a studiare.
No. Il proprietario, il padrone di casa, Andrea Della Valle, che appunto ha visto tutto l'allenamento, tutta la rifinitura, ha avuto modo anche di parlare un po' con i dirigenti. È chiaro che in questo momento, con la situazione rinnovi un po' più calma, più tranquilla, si parli meno di mercato, almeno a livello mediatico. Sappiamo benissimo che invece tra dirigenti, il patron Andrea Della Valle, l'argomento mercato, quello che sarà della Fiorentina del futuro, invece è all'ordine del giorno, perché è vero che ancora siamo lontani dalla finestra di gennaio, però sicuramente le mosse da parte di Daniele Pradè ed Edoardo Massià stanno già iniziando ad esserci, almeno nelle trattative che la Fiorentina sta portando in avanti, forse anche in uscita, perché come sappiamo ci sono veramente tantissimi giocatori in rosa. Quindi Andrea Della Valle, che poi ha pranzato con la squadra, con lo staff tecnico, e proprio in questi minuti la squadra si sta ritrovando al centro sportivo per partire direzione albergo, dove appunto staranno stanotte per il ritiro. Capitolo formazione, Giovanni, ecco. Ovviamente è chiaro che questo
è l'unica cosa che ci interessa.
Fai
salire l'attesa per poi dirci che non lo sappiamo. Esatto. Questo in genere il progetto.
Se uno lo sapesse, in genere
parte subito con la notizia.
No, allora, capitolo formazione. Ci sono un po' di indicazioni importanti. La prima l'abbiamo già data durante Anteprima Fantasport, riguarda la difesa, che dovrebbe essere a 4, quindi escluso almeno per il momento il cambio di modulo, il 3-5-2 che abbiamo visto anche contro la Samp, e nei minuti finali di Fiorentina Paok Salonicco. Vincenzo Montella dovrebbe ripartire dalla linea a 4, anche Giova, non so come la vedi tu, però per il numero alto di attaccanti che porta il Napoli nella metà campo avversaria.
Poi quegli esterni sono forti.
Esatto, quindi anche per questo motivo vuole tutelarci con una linea a 4.
Quindi difesa a 4, direi che si va con una semi-rivoluzione rispetto alla formazione che ha giocato con il PAOK.
Sì, anche se poi due giocatori ci sono, cioè
cambia 3 su 5.
Esatto, sì, perché Tomovic dovrebbe giocare a destra, in vantaggio su Richards, ancora una volta il terzino serbo, torna ovviamente Neto in porta, così come Savic torna accanto a Gonzalo Rodriguez, completa la linea dei difensori, Marcos Alonso ancora una volta in vantaggio su Manuel Pascual. Ci teniamo ancora il ballottaggio aperto sulla sinistra, però per quello che siamo riusciti a capire, il gol, qualificazione, la splendida punizione che ha permesso alla Fiorentina di rimettere in parità la gara di Europa League
non è bastata
a Manuel Pasquale, almeno per questa partita, per vincere il ballottaggio, per scavalcare Marcos Alonso. Centrocampo dovrebbe essere composto appunto da Pizarro, Aquilani e Borca Valero, questo il modulo di riferimento, il 4-3-1-2 che abbiamo visto anche in passato proprio targato Fiorentina, con ovviamente Matti Fernandez che potrebbe essere il trequartista dietro alle due punte Quadrado e Babacar. A proposito del senegalese, vi dico che è nettamente in vantaggio su Mario Gomez, per quello che siamo riusciti a capire. Comunque l'idea di Vincenzo Montella è quella di dare ancora minutaggio al centravanti tedesco, ma non dal primo minuto. Dovrebbe tornare appunto Kumail Babacar davanti a cercare appunto di far male alla difesa di Napoli, che obiettivamente, anche guardando un po' i nomi dell'11 titolare di Benitez, mi sembra possa essere il punto debole della squadra partenopea. Aggiungo un altro elemento, Giovanni, poi chiudo con la probabile formazione, e riguarda un ballottaggio tra Mati Fernandez e Josip Ilicic dietro agli attaccanti, e questa è un po' la novità che vi porto nel Fantasport, perché attenti allo sloveno, potrebbe essere ancora una volta la sua occasione, e ovviamente giocherebbe dietro le punte.
Quel punto sarebbe una formazione più offensiva, con Ilicic più attaccante di Mati. Questo non è nemmeno difficile da capire. Va bene, Duccio, più o meno direi che ci siamo. Non so se vuoi darci la formazione anche del Napoli o ti salutiamo.
No, per il momento mi accontento della nostra.
Abbiamo avuto il direttore di Kiss Napoli, magari la sapeva meglio
lui. La segue giusto un po' da più vicino.
Appuntamento a domani.
Ciao ragazzi, per Fiorentina-Napoli. Ciao ciao.
Grazie a Duccio Zoccolini.
Prepartita al via dalle 16:45.
Esatto, perché si va con un ulteriore orario nuovo, insomma le 18 in genere era associata al sabato, sì. Invece stavolta è la domenica, il sabato spesso ha delle gare alle 15, ma non stavolta, non ci si capisce quasi più niente. Senza però quasi. Prima o poi con fiducia torneremo a giocare domenica alle 3 in casa, ancora non è successo.
No, l'ultima è stata con la Samp,
sì, ma era fuori casa, esatto. Anche a Verona sarà fuori casa, poi ci sarà la prossima partita in casa, sostanzialmente la Juve dopo la trasferta a Cagliari, ma anche lì si va in serale, quindi si deve
Cagliari
attendere
l'Empoli. Lunedì invece.
No, domenica alle 3. Domenica alle 3, partita anticipata. Fiorentina giocherà a Ginkamp giovedì, poi a Cagliari, poi ci sarà Juventus di venerdì. E forse per quello che la Fiorentina allora ha chiesto un anticipo rispetto a lunedì. Un flash, prima parte con Vincenzo Montella e poi torniamo a parlare anche dei nostri avversari.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno. Ciao. Senti, ti chiedo se la partita di domani è ancora più importante rispetto alle altre, cioè proprio una partita da dentro o fuori per la Fiorentina per quanto riguarda un certo tipo di classifica.
Importante come lo era per altri versi quello di giovedì scorso, quindi ogni domenica siamo alle solite, quindi il calcio italiano è questo. Sicuramente la nostra classifica è deficitaria rispetto alle nostre ambizioni e quello che possiamo fare. Quindi affronteremo il Napoli, loro momento migliore, quindi la partita per certi versi è ancora più difficile, ma al tempo stesso stimolante, quindi credo che sotto l'aspetto interpretativo bisogna fare il massimo per, insomma, per vincere e provare a vincere. Oggi non ho tantissimi argomenti, spero che voi ne abbiate di più, e l'unico è quello che ho voglia di vincere.
Senti, invece ti volevo chiedere se, ecco, rispetto alla gara dell'altra sera, la Fiorentina ha giocato innegabilmente molto molto bene, c'è qualche spunto in più, per esempio Marin vale quel minutaggio lì che tu ci hai fatto vedere l'altra sera, oppure ha più benzina nel motore, ti chiedo. Poi Gomez, è vero che è tornato a lungo infortunio, ha giocato 90 minuti, ha giocato un po' a Genova, secondo te può essere riproposto oppure invece va gestito proprio perché viene da lungo infortunio?
No, ma Marin ma mi è piaciuto molto come è entrato in partita da subito, ma le considerazioni da fare sono sicuramente più globale, in relazione anche al livello fisico della partita, a livello tecnico degli avversari. Ogni partita è diversa e ogni avversario è diverso, e ci sono anche i livelli delle partite stesse. Detto questo, è un giocatore che, ripeto, mi è piaciuto molto come è entrato in partita e credo che fisicamente debba ancora crescere molto, non in termini di statura come me, ma è sicuramente in termini di anche di a livello fisico in generale, insomma a livello di tenuta. Rispetto a Mario Gomez, lui deve stare assolutamente tranquillo perché c'è la fiducia di tutti, ha fatto una grande prestazione fino alla finalizzazione, quindi per un calciatore che rientra sicuramente è un dato molto molto positivo questo, e quindi deve stare tranquillo perché c'è la fiducia di tutti e siamo certi che tornerà ad essere il giocatore che abbiamo comprato, abbiamo sognato, ecco.
Sì, salve mister, buongiorno. Rizzo Pierica, vice direttore di Passione del Calcio. Allora, volevo chiederle, Basanta, Pascal Marin, quest'ultimo appena rientrato dall'infortunio, come ben sappiamo, hanno dimostrato di essere utili in Europa League. Possono trovare più spazio anche in campionato, secondo lei, o bisogna aspettare ancora?
Hanno avuto un buonissimo minutaggio fino ad oggi, a prescindere dal campionato Europa League. Noi abbiamo tante partite, talvolta per loro c'è stata alternanza, quindi sicuramente avranno modo anche di dire la loro in campionato. Pasquale ha giocato molto di più di Basanta, per esempio. Marin era infortunato, non poteva giocare, ma avranno sicuramente la loro opportunità.
Ultima domanda, come giudica il turnover che Benitez applica? Anche lei, come faceva Mazzarri a Napoli, divide i suoi giocatori tra titolari e titolarissimi?
Oggi io, siccome stimo molto Benitez, ma oggi non parlo di Benitez perché ci ha snobbato, non presentandosi alla conferenza. Quindi ne parliamo dopo la partita, se parlerà.
Sì, ciao, buongiorno. Allora, la prima è questa, dopo lo smoking che cosa ci si deve togliere? In vista di domani.
Lo so che da donna speri che qualcuno si tolga qualcos'altro, però qualcosa ci deve rimanere.
No, che squadre fiorentine deve essere.
Ma si deve adattare. L'altro giorno, ecco, rimanere facendo sempre le solite metafore, la Fiorentina ha avuto l'impermeabile perché pioveva, e vediamo domani che tempo sarà. In base al tempo che sarà, dovremo mettere l'abito giusto. Ma qualcosa bisogna mettere.
E la Coppa che cosa può invece, cioè questa qualificazione, questa si snobbata un po' a livello nazionale, ma comunque questa qualificazione, unica squadra italiana a esserci riuscita, che cosa può dare in vista appunto del rilancio in campionato? Maggiore spinta, maggiore convinzione?
Ma sicuramente una maggiore concentrazione sul segmento rispetto all'altro. Certo, avrei preferito chiuderla anche da primo in classifica, che sarebbe stato ancora diverso. Dobbiamo giocarci ancora una partita in termini proprio di pensiero di classifica, però per il resto è una grossa opportunità, un bel traguardo minimo, ma comunque un traguardo esserci riusciti con due giornate di anticipo.
Ciao, al netto degli infortuni, l'attacco del Napoli è per quanto più forte il campionato italiano.
Io e dei miei non posso parlare perché non ho mai avuto insieme, no, dico appunto, non ho mai avuto insieme, singolarmente sì, ma insieme non lo posso dire perché non abbiamo avuto modo di assemblarli, di capirli e di farci capire, quindi non si può dire. Quello del Napoli per me è un attacco formidabile, fantastico, a partire da Higuain, a partire da Calle con Insigne, con Mertens, anche mi piace tantissimo, per finire appunto per Amsic. Hanno un attacco formidabile dove veramente non sbagliano la scelta, hanno la possibilità di inventarsi gol con grandissima qualità di giocata, di scelta, anche a livello individuale, nelle ripartenze, insomma sono ben assemblati e sono probabilmente migliori, sì, nel loro insieme, anche numericamente.
Il Pentasport di Radio Blu. Radio Blu.
Che prosegue con il nostro prossimo ospite. Saluto e ringrazio un caro amico, oltre che ovviamente un giallista di successo, ma soprattutto un grande tifoso del Napoli.
Domani per la presentazione a Poggibonsi, quindi io torno sempre molto volentieri in Toscana. È fin troppo facile dire che si tratta di una regione tra le più belle, se non la più bella d'Italia, quindi sono felicissimo di essere qui ogni volta.
Tra l'altro tu scrivi alla grande, ma da Napoli io mi porto dietro il caffè della tua signora, sinceramente imbattibile, Maurizio.
Il caffè di Paola, sì, il caffè di Paola. Devo dire che il caffè e la pizza sono le mie grandi mancanze, lo raccontavo proprio ora agli amici che mi sono venuti a prendere in stazione, è quello che diciamo della mia terra poi mi manca di più.
Va bene, però, qualcosa diciamo, troviamo, no, da mangiare anche qui. Sì. Senti Maurizio, l'ultima volta che ci siamo visti stavamo parlando di una finale che purtroppo ha avuto, no, un epilogo tragico.
Epilogo che sappiamo.
Ecco,
sì.
con i noti fatti di cronaca. Lascerei stare, andrei direttamente sul periodo attuale del Napoli e della Fiorentina, perché mi pare che il Napoli adesso, no, sia nel proprio momento migliore.
Sì, il Napoli sta riprendendo a giocare decentemente e a soprattutto capitalizzare in parte quello che crea, perché il problema del Napoli, sai, è quello di creare molte occasioni e di raccogliere molto poco. Anche nelle ultime occasioni il Napoli ha raccolto, tranne che con la Roma per la verità, meno di quanto ha prodotto, però perlomeno i risultati cominciano ad arrivare. Tu sai bene che poi il tifoso, contrariamente al giornalista, che è tenuto all'obiettività e al giudizio tecnico, il tifoso vuole vincere, insomma, certo. La squadra vince, quindi devo dirti che io da tifoso, ma tutti i tifosi del Napoli, siamo molto contenti degli ultimi risultati positivi, insomma, è inutile dirlo.
Indubbiamente, fra l'altro dopo qualche problema anche in Europa League, l'ultima partita ha quasi risolto la qualificazione, la Fiorentina è già qualificata, ha fatto un grande girone, Napoli adesso è quasi qualificato.
Sì, sì, soprattutto a questi livelli. Il calcio italiano si ricorda di essere uno dei calci più elevati come livello del mondo, perché sinceramente la Champions non propone gli stessi risultati. Perlomeno in Europa League abbiamo le squadre che stanno andando bene, nessuna delle squadre è in gravissime difficoltà per la qualificazione, la Fiorentina addirittura è già qualificata e questo ci riempie d'orgoglio naturalmente.
Leggevo fino a 3-4 settimane fa dei paralleli continui fra due grandissimi attaccanti. attaccanti che non segnavano, no? Higuain e Mario Gomez. Il nostro Super Mario ancora è lì, speriamo che possa sbloccarsi già da domani, ma mi sembra che il Pipita invece stia andando alla grande adesso.
Sì, io devo dire che non condivido questa tua speranza.
lo capisco. Devo dire, allora, a mia volta...
Faccio i miei migliori auguri per Mario Gomez.
Va bene se segna anche Babacar, quindi...
Esatto, va benissimo per una bella stagione che non ti avrà mai. No, devo dire che Higuain comunque, perché poi va detto anche questo, Higuain aveva fatto diversi assist, è comunque un giocatore che da solo fa reparto, quindi anche se non segna... e il gol sappiamo quanto sia importante per un centravanti, anche se non segna, il voto in pagella più che positivo Higuain l'ha sempre avuto, non ha mai avuto un'insufficienza. Nel calcio moderno un calciatore può dare molto anche facendo segnare gli altri e giocando per la squadra, e tanti gol di Caglion sono sostanzialmente merito di Higuain, quindi noi siamo contenti di questo. Poi da ultimo si è anche sbloccato, è sbloccato anche alla grande, per cui siamo contenti. Rimangono un po' negli occhi i due rigori sbagliati, quello col Chievo e quello con l'Atalanta, sono costati al Napoli 4 punti, ed è stato un gran peccato, però siamo, va bene anche così.
A tuo avviso, Maurizio, Napoli e Fiorentina lottano per lo stesso obiettivo, oppure il Napoli fa un pensierino anche più su?
No, io temo che Juventus e Roma per molti versi non siano alla portata delle altre squadre italiane in questo momento. La Roma sta avendo il suo momento più difficile e ciononostante si mantiene saldamente seconda con un buon vantaggio sulla terza. La Juventus, come al solito, con migliori o peggiori risultati è sempre lì, ai noi, perché io devo dire che personalmente, come tu sai, da tifoso, sì, non ho certo la Juventus nelle mie simpatie.
No.
Mi dispiace molto.
Devo dire, me l'hai spiegata anche in maniera quasi sociologica questa cosa. E mi
hai esatto. E quindi la Juventus è lì piazzata. Quindi credo che oggi come oggi sia difficile pensare di raggiungerle facilmente, Juventus e Roma. Certo, noi ci aspettiamo, sarebbe bello. Ma per il campionato in assoluto sarebbe bello che si ritrovasse l'interesse di lottare per le prime posizioni, ma le altre le vedo deboli. Napoli ha già perso le sue partite, la Fiorentina purtroppo ha questo tragico problema degli attaccanti, che peraltro si innestano pure in una stagione non particolarmente scintillante di due uomini come Cuadrado e Borja Valero, che sono secondo me fondamentali della Fiorentina. Quindi diciamo siamo più o meno in lizza, il Napoli, Fiorentina, la Lazio e le due milanesi per le posizioni ai metri, almeno per ora. Speriamo che il campionato ci possa smentire, magari con un crollo delle due lettere in testa.
Non sarebbe male. Noi vediamo nella coppia centrale difensiva, soprattutto il Raul Albiol, qualche piccolo problema. Koulibaly con la Roma ha fatto una partita mostruosa. Però ecco, forse è la difesa, è il reparto... più, no, non dico più debole, non voglio esagerare, ma il punto di forza è altrove.
No, hai ragione, io ho una mia opinione, perché il problema è in porta. Raffaele purtroppo ha avuto un infortunio gravissimo l'anno scorso, in un momento in cui stava trovando quella fiducia, quella forza e quella capacità che ne avrebbe fatto il portiere di straordinaria prospettiva che rimane, attenzione, però no, cioè io penso che la sicurezza della difesa derivi sostanzialmente dal portiere. L'anno scorso Reina dava una gran sicurezza ai difensori, quest'anno purtroppo è venuta meno la sicurezza di Reina e quindi i difensori sono portati a sbagliare, per esempio intervenendo sui palloni che normalmente dovrebbero essere appannaggio del portiere in uscita. Tentare questo tipo di intervento, il gol preso con l'Atalanta da Dennis nella semplificazione massima, tentare questo tipo di intervento spesso induce all'errore e quindi il difensore fa brutta figura senza che sia del tutto sua la brutta figura. Questa sì, è un po' la situazione.
È una teoria molto interessante, effettivamente, insomma, torna tutto e da questo punto di vista noi la vediamo da fuori, non avevamo notato, ecco, il problema era il ginocchio, mi sembra, di Rafael lo scorso anno.
Sì, il legamento rotuleo, credo. Un bruttissimo infortunio, è stato fermo 6 mesi quasi.
Tra poco ti saluto, Maurizio. Una parola ancora sulla Fiorentina invece vista da fuori, perché lo scorso anno mi pare mi parlasti molto bene di Borja Valero, un giocatore che avresti visto, fra virgolette, volentieri a Napoli. Non so adesso,
molto volentieri,
con questa mini crisi iniziale dello Spagnolo, se hai paura di qualcun altro. Ad esempio, qui sta rinvenendo forte in corsia 4 Babacar, un ragazzo che ha davvero tante, tante qualità, un talento importante, ma anche il fisico che lo aiuta. Non so se è recepito. Guarda, come una minaccia.
Io sono un gran simpatizzante della Fiorentina. Devo dirti che nelle mie affetti, subito dietro, chiaramente, il grande amore che ho per il Napoli, la Fiorentina e il Torino sono squadre a cui voglio molto bene. Credo che sia anche spiegabile il motivo, insomma, se si capisca. Chiedo abbastanza chiaramente, no?
Direi che la maglia bianconera non ti esalta.
Il comune avversario, sì, diciamo. E quindi la Fiorentina a me è molto simpatica. Credo che la Fiorentina abbia grandi talenti, non solo Babacar, a me piace molto Bernardeschi, approfitto dell'occasione per fargli gli auguri veramente di tutto cuore, un grande talento, capitale del calcio italiano. Io spero che possa prestissimo ritornare in campo. E quindi la Fiorentina ha il vantaggio e lo svantaggio dell'estrema gioventù di questi elementi, cioè sono elementi fortissimi, ma chiaramente tu sai bene quanto conti l'esperienza nel gioco del calcio a questi livelli e soprattutto per gli attaccanti. Quindi diciamo il grande vantaggio, il grande limite è nella forza ma anche nell'inesperienza di questi ragazzi. La Fiorentina, io sono convinto che troverà se stessa ben presto, troverà la sua dimensione man mano che i propri fortunati rientreranno e soprattutto quando avranno ognuno di loro di nuovo il senso del campo, perché poi rientrare fisicamente e star bene è una cosa, giocare bene è un'altra. Quindi sono convinto che i tifosi della Fiorentina hanno tutti quanti motivi per poter guardare al futuro con ottimismo.
Maurizio, ti saluto, so che domani non sarai allo stadio, ma insomma la tua ultima fatica letteraria merita una presentazione, no?
Grazie, sì. Sto girando un po' per i libri, quindi purtroppo domani non potrò vederla, sarò in treno. Quindi fatemi avere buone notizie, per favore.
Ti mando i messaggini a ogni gol di Babacar, preparati.
Grazie, grazie, spero che il telefono non prenda.
Ciao Maurizio, grazie, grazie.
Grazie,
grazie, a presto, ciao.
Il Pentasport di Radio Blu.
Ovviamente sono noti a tutti, insomma, però l'importante è che se ricordi la squadra quando va in campo. Il Napoli è un avversario diretto, ma almeno in teoria, no? Per la corsa Champions e comunque per la corsa europea, e in più, insomma, c'è da trovare continuità, c'è da riuscire a, come dire, dare un senso a questa stagione, riportare la classifica, riportarsi a una classifica degna di una squadra con certe ambizioni, misurare la propria autostima contro una squadra che adesso sta andando forte, ha ripreso sicuramente quota, si è ripreso quota il Napoli, adesso deve riprendere quota la Fiorentina, va fatto adesso, perché il momento è questo, insomma. Credo che le potenzialità ci sono, di sicuro sarà una partita molto difficile, però sono quelle partite in cui si vede, come dire, davvero se una squadra si è tolta lo smoking, come aveva detto Pizzarro, si vede qui. La Coppa era un'altra storia, una storia importante che la Fiorentina ha conquistato con largo anticipo, ma il campionato è quello che conta per misurare il gioco, per misurare il temperamento di una squadra che a Genova insomma comunque ha lasciato tre punti, insomma, e questo è stato, insomma, una sconfitta che di quelle che devono avere subito una reazione.
Bene, l'occasione anche per ristabilire un po' di equità sia dal punto di vista sportivo per quella che fu la prestazione in casa lo scorso anno e quell'episodio su Quadrado e anche per la finale di Coppa Italia, oppure secondo te è giusto voltare pagina e guardare oltre?
Ma io, guarda, sinceramente se uno dovesse sempre pensare alle sviste fra virgolette arbitrali, vabbè, terrebbe il conto, avrebbe sempre un derby più o meno tutte le domeniche. Io credo che, sai, rispetto alla finale Coppa Italia, io ho una mia opinione tutto personale, cioè il fatto che non sia esistita nessuna finale Coppa Italia, quella non è stata una partita normale, e è stata una beffa per i tifosi due volte per quelli che sono andati a Roma, per quello che è successo fuori dal campo, quello che è successo, il dramma che si è consumato fuori, la situazione da commedia all'italiana drammatica, ma che si è sviluppata dentro, ma da commedia all'italiana comunque tragicomica, e la beffa finale poi di non vedere una partita, perché la Fiorentina per mezz'ora non ha giocato, c'era paura, non sapeva cosa era successo, c'era la paura di segnare un gol. Cioè, ecco, io non credo che questa sia una rivincita di quella partita. Questa è una sfida contro una squadra molto forte e ambiziosa, tra due squadre ambiziose, quindi la Fiorentina deve dimostrare di valere quelle ambizioni. Per me è tutto qui.
Tornando alla gara di domani, da chi ti aspetti qualcosa in più, Benedetto? Perché abbiamo parlato di Cuadrado, di Borca, di Gonzalo, che insomma stanno un po' faticando in questo inizio di stagione. Gomez non dovrebbe giocare.
Ma io mi aspetto una squadra. Devo dire, Borca è vero che ha avuto all'inizio di stagione molto difficile, non a caso è finito in panchina, cosa impensabile per due anni, però può capitare. Però mi sembra un po', come dire, si stia riprendendo, insomma, stia uscendo un po' dal grigiore. Quadrado ha avuto una svolta nella vita, no? Che deve adesso gestire con intelligenza e grande impegno, perché un conto è essere una sorpresa, un conto è essere avere uno stipendio da top player, cioè le responsabilità cambiano, e quindi lui adesso deve fare il salto, il salto deve farlo subito. Ecco, io da Cuadrado mi aspetto di più, so quanto vale, so quanto può valere, so che è un ragazzo generoso e comunque dà sempre tutto, però bisogna che, tenendo conto che è lui in questo momento comunque il top player della Fiorentina, perché uno si sta curando, l'altro ancora deve rientrare a pieno ritmo, e lui bisogna che sia veramente l'arma in più, perché lo è tecnicamente, non c'è niente da fare. Sai, il calcio ha anche delle regole matematiche, che poi alla fine i giocatori, le loro qualità tecniche pesano sul campo, e Cuadrado deve far pesare le sue. Ora è il momento, è così come il discorso di Pizzarro, stai sempre cercando un vice Pizzarro, poi in realtà lo fai giocare sempre, no? Sì. Anche quando è mezzo rotto, perché non c'è uno come lui. Pizzarro ha i suoi limiti, perché ogni tanto sappiamo bene quando perdi il pallone ci fa arrabbiare, ma è anche uno che dirige il gioco come pochi altri, quindi alla fine anche lì la tecnica capisce che ha un peso specifico importante.
Che sensazioni ti ha lasciato Gomez dopo la prova di giovedì?
Guarda, Gomez,
l'ho messa meglio che potevo,
No, io, guarda, di Gomez ho un'opinione. Allora, io Gomez non l'amavo molto quando seguivo la Germania, no? Ma non perché non avesse le qualità, ce l'aveva. Però era è un bel ragazzo, ma non è bello vedersi come giocatore, no? Cioè come tipo di approccio al calcio, ma non tutti devono essere. Parlo ovviamente del suo modo di porsi come centravanti. È un centravanti di quelli che non deve fare lo spettacolo. Lo spettacolo devono fare gli altri, lui deve finalizzare, no? Fondamentale. Però quando è arrivata la Fiorentina, cioè, tutti sapevamo che stavamo parlando comunque dell'attaccante Bayern Monaco, e quindi di un giocatore che insomma giocava spesso nella nazionale tedesca, è un giocatore di alto livello, aveva dei numeri importanti. Io so anche, però sono sempre stato sicuro che Gomez è uno di quei giocatori che, se non è al 100%, è un giocatore che rischia appunto di fare delle figure non esattamente esaltanti. Ora io capisco che ci siamo un po' divisi tra i difensori di Gomez, soprattutto nella speranza, no? Perché giustamente, voglio dire, lo abbiamo sognato, aspettato, è giusto crederci che lui torni, e quelli che invece non ne possono un po' più. Io poi seguo, no? Insomma, seguo i discorsi, le cose che leggo, vedo che ci sono pareri contrastanti. Io quello che ti voglio dire è che innanzitutto sono felice che ci sia un altro centravanti, cioè che la Fiorentina non difenda al 100% da lui, in modo che lui possa avere anche il tempo per riprendersi, rientrare in campo finalmente, speriamo sia la volta buona, senza dover tutte le volte avere il peso di una squadra sulle sue spalle. Cioè lui deve sentirsi un po', secondo me sta pagando anche il prezzo di avere addosso, cioè lui sa che guadagna 5 milioni di euro, sì, e ha fatto 4 gol in totale, no? Quindi è chiaro che si sentirà, è un professionista, un bravo ragazzo, una persona seria, non è certo uno che può viverla con leggerezza, quindi deve sentirsi più meno pressione. Quindi io su Gomez domani non credo che giochi titolare, non mi pare di aver capito, però sicuramente avrà il suo spazio. Vediamo, io voglio essere fiducioso, cioè lo spero per la Fiorentina sostanzialmente, perché la Fiorentina ha bisogno anche di lui, cioè non è che noi possiamo affidare una stagione sulle spalle di un ragazzo di 20 anni, c'è bisogno anche della sua esperienza. Poi insomma io credo che quando lui sarà al 100%, 90% diciamo così, insomma la sua esperienza la farà valere parecchio.
Benedetto, te insomma, l'hai capito come mai siamo rimasti invischiati in questa classifica un po' così dopo 10 giornate, insomma, non dopo 3 o 4, quindi è più di un quarto di campionato. 13 punti sono davvero pochi.
Ma l'ho capito. La mia sensazione, guarda, è molto semplice, si basa un po' sull'esperienza in generale. E io credo che il terzo anno sia un anno molto complicato, perché è l'anno in cui o tu veramente riesci proprio a ottenere quello che volevi dal tuo ciclo triennale, perché comunque le squadre hanno un ciclo, diciamo, triennale, poi si può rinnovare, no? Cioè puoi tenere l'allenatore per 50 anni, non è che puoi cambiare qualche giocatore, però diciamo che il nucleo di base, quello che fu formato dall'arrivo di Montella, è arrivato al terzo anno con dei cambiamenti e tutto il resto. Questo è un anno in cui o si trova l'entusiasmo, la voglia di dire spacchiamo il mondo, oppure c'è una specie di, come dire, cioè non essendo l'entusiasmo iniziale, o subentra quella cattiveria, quella esperienza, quella voglia di mangiare il campo, oppure c'è un po' di difficoltà. Questa è una squadra che purtroppo ha incontrato difficoltà, anche per la sfortuna, per gli infortuni, perché vorrei ricordiamolo sempre, comunque se te è una squadra di devi, quelli che ti cambia le partite, la squadra non gioca più sicura come prima. Quando Pepito Rossi l'anno scorso, inizio stagione, fino a gennaio, cioè ci risolveva tutte le partite, no? Cioè la Fiorentina giocava, cioè andava sotto, ma voglio dire, la Juventus è stato il film più bello, no? Più soltanto, ma anche altre partite la Fiorentina faticava, poi la dava a Rossi e Rossi risolveva. E se ti manca quello, la squadra quella fatica la sente molto di più. Quindi io credo che però le situazioni di difficoltà, se arrivano all'inizio stagione, se non altro aiutano a fare i conti. Cioè ti chiudi nello spogliatoio, ti guardi in faccia e dici ok ragazzi, allora te stai così, te così così, però facciamo un patto, da qui a fine stagione ne diamo tutto perché vogliamo provare a ottenere qualcosa di importante. Questo secondo me la Fiorentina spero abbia fatto, dalle parole di Fizzarro. Penso sempre se un giocatore viene a parlare in sala stampa che prima abbia parlato con i compagni, no? E quindi io spero che questo sia la svolta. Detto questo, e concludo, devo dire che tecnicamente la Fiorentina senza Rossi, Gomez, un Borja Valero che sta così così, un Cuadrado che ha un po' di crisi di identità, di un passaggio esistenziale, tra l'altro voglio dire di quelli che ti fanno solo sorridere, quindi si riprenda presto. Voglio dire, è chiaro che quella diventa una squadra normale, insomma, non è che se tu metti Neto, Tomovic, cioè i giocatori fra virgolette normali devono essere trainati da quelli che normali, certo, non sono. Se quelli che non sono normali non danno quello che danno, diventi una squadra assolutamente, come dire, come le altre.
In dubbio. Benedetto, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie, grazie. Ciao. A Benedetto Ferrara. Qualche notizia ancora dagli altri campi con la Juventus che perde un altro pezzo. Pirlo non gioca, hai visto mai? Cioè, secondo te è possibile, visto che sei un mago dei nostri pronostici, che il Parma possa andare a fare risultato a Torino?
Ti dirò di no, perché così.
Esatto, l'ultima volta hai detto così e ha battuto l'Inter. Quindi noi
Parma è spacciata, una roba snocciolando la formazione.
Non c'è modo, non c'è modo.
Che è praticamente impossibile che la Juventus possa cadere sotto i colpi di Cassano.
Figurati se il Parma riesce a fare.
È impossibile, succederà mai.
No.
Il Pentasport di Radio.
Allora, 4-5 cavalli di ritorno. Da cosa si parte? Pazzini è un nome sempre buono, esce da tutte le parti, ogni volta che va in panchina può tornare a Firenze. Se non altro sappiamo che a Pradè piace molto.
Sì.
Poi,
io partirei dal nome meno probabile, perché ha giocato titolare anche cosa leggiamo in Inghilterra. Manuel Pellegrini sarebbe stufo di Stevan Jovetic.
Bene.
Ed ecco che il montenegrino del Manchester City potrebbe tornare al centro di importanti trattative nel mercato di gennaio. i club che stanno sondando la situazione, sempre secondo i media inglesi, sono Inter e Fiorentina.
Benissimo. 4,5 milioni di euro da mettere lì, 9 lordi che possiamo aggiungere. Però, bene, poi avanti col quarto.
Invece a Rai Sport ha parlato Alberto Gilardino, che attualmente gioca in Cina, lo allena Fabio Cannavaro al Guangzhou Evergrande. A Dribbling ha detto: per me sono stati 5 mesi belli e importanti, sono felice di aver vinto il campionato, per il futuro non escludo la possibilità di un ritorno, anche perché è un obiettivo di raggiungere i 200 gol nel campionato italiano.
Bene, di Mutu abbiamo già detto, quindi più o meno abbiamo chiuso con tutti.
Oh mamma, ce ne sarebbe un'altra idea però.
Quale?
Te lo ricordi Kenneth Zoré?
No.
Il Göteborg non lo riscatta, quindi tornerà momentaneamente alla Fiorentina in attesa di una nuova sistemazione, magari nel frattempo è diventato forte.
Chiudiamo il cerchio con Adem Ljajic, che ha parlato di Vincenzo Montella, ha detto non vede l'ora di tornare a lavorare con lui, quindi sarà contento, immagino, Garcia.
Bene, direi di sì.
Entusiasta.
Ma io, insomma, l'abbiamo mandata in parte anche in pillola queste dichiarazioni. Mi sembra che Ljajic parli in maniera poco coerente con quelle che sono state le sue scelte. Avrebbe potuto farne di diverse.
Gli hanno proposto un rinnovo contrattuale importante, ha preferito andare alla Roma.
E ora ne raccoglie frutti.
Evidentemente, giocando poco. Ce lo sentiamo, Ljajic, su Vincenzo Montella, però parole molto belle.
Forse pensava che Montella sarebbe andata alla Roma.
Forse sì. Spese per l'allenatore della nostra Fiorentina, parla anche di Jovetic, parla
di
Pantaleo Corvino che l'ha portato a Firenze, di Nastasic e Yo-Yo che l'hanno aiutato.
Mihailovic.
Mihailovic, rapporto tribolato.
Fiorentina-Napoli, parla anche di Fiorentina. No, questo
no, no, magari lo chiamiamo.
Ha detto sarò in campo.
Sì. Sentiamo, forza Viola, sentiamo Adem Ljajic.
Questo è secondo me, tutto rispetto di tutti gli altri allenatori, ma un allenatore più forte di tutti. Un allenatore con chi ho fatto la maturità di tutto, di uomo e poi anche di calciatore. Ho fatto delle cose grandi con lui, ho giocato prima di tutto sempre, poi anche ha segnato tanti gol, tanti assi, ho giocato per la squadra. Lui mi ha aiutato tanto davvero e spero che un giorno torno a lavorare con lui, perché per me è molto importante questa cosa. Grande direttore sportivo che mi ha portato a Italia. Avevo 18 anni, ho firmato con la Fiorentina e in questo momento ero troppo felice, perché sono venuto da una squadra che giocava a Champions League, stavano tanti, tanti giocatori forti, poi stavano tanti miei amici, tante persone che ho conosciuto là, che anche adesso, anche oggi sono miei grandi amici, come Jovetic, Savic, tutti quegli altri. Mi ricordo sempre di Firenze, che sta sempre nel mio cuore, quella città. Questo è il mio grande amico, ce l'ho un grande rapporto con lui, abbiamo giocato 3 anni e mezzo insieme, stavamo sempre insieme a cena, a giorno, in allenamento. Questa è una persona che mi ha aiutato tanto di calcio, una persona molto seria, un grande ragazzo prima di tutto, poi un calciatore, un fenomeno. Voglio un giorno, se è possibile, tornare a giocare con lui, perché per me è una cosa speciale. Prima di tutto, grande allenatore. Ho fatto, dopo 6 mesi che ho giocato a Partizan, prima squadra, ho firmato con loro. Siamo andati là, io e un mio amico Tosic, che gioca a CSKA Mosca adesso. Abbiamo firmato un contratto, poi successo tante cose, non ho preso permesso, non sono andato là e sono andato a Fiorentina. Però mi ricordo bene di tutte queste situazioni che ho avuto là, sono stato tanto tempo là, allenare con loro era un onore, conoscere questa persona per me era una cosa bellissima. Io con lui ce l'ho un grande rapporto prima di tutto, è una persona che lo rispetto tanto, perché lo simila un po' di me, perché uno che dice le cose lo dice in faccia, questo è importante e io lo rispetto tanto per tutte le cose. È una persona molto seria, molto precisa e sicuramente è stato piacere lavorare con lui e conoscerlo.
Qualche giocatore mi diceva in passato: sai qual è il migliore allenatore che ho avuto? Quello che mi faceva giocare sempre. E poi alla fine si torna sempre lì. E quindi per Ljajic ovviamente, insomma, Montella è stata una bella carta di credito.
Anche
poi...
con Mihajlovic a Firenze giocava, però non rendeva, sì. era ancora troppo giovane.
Ma infatti lei ce l'ha detto, è stata una maturazione non solo tecnica, ma anche umana, importante.
Poi il gioco di quella Fiorentina mi sembra si sposasse bene con le sue caratteristiche.
Gli ultimi sei mesi in viola sono stati splendidi, con quel 4-3-3 particolare, Cuadrado, Jovetic e Ljajic, un attacco molto veloce, tecnico. Ljajic segnava un sacco di gol. Comunque
faceva
poi,
anche un sacco di assist.
Sì, le scelte di Ljajic sono state altre, giusto che le porti avanti. Se non altro, se la Roma lo vende, la Fiorentina, se lo vende a più di 15 milioni di euro,
prende
una buona
soldi,
fetta
sì.
dei soldi.
Beh, ora mi sembra impossibile, sinceramente.
Però sempre, sempre ragazzo del 91, non so sì. quanto può valere Ljajic.
10 però. Adesso.
Dici solo?
15 Ljajic.
Non lo so. Comunque, vabbè, se bisogna vedere se lo vogliono vendere.
Se finisce nelle grinfie di un, anzi nelle mire di un inglese, se si sveglia a Tottenham, anche 20.
Vincenzo Montella, oggi in conferenza stampa, sentiamoci un altro stralcio.
Nata riguarda Gomez, perché al di là dei giudizi che sono stati espressi sui gol mancati, sai, noi siamo stati tutti per 10 giornali, siamo stati 5 minuti, 10 minuti a cercare di decidere se dare un voto a un altro, a difendendo se guardavi miglioramenti o i gol sbagliati. Però Gomez è vivo, questo insomma è la notizia, secondo me avessi fatto il titolo io, avrei fatto questo, perché per un periodo era stato dentro il sepolcro e era uscito, insomma, in modo evidente. Allora, però se ci puoi dire, questo al di là che se gioca o non gioca dal primo, tanto non me lo dici, non te lo chiedo. Però la strada per poterlo riportare veramente alla condizione fisica, non che sappia fare gol, che sappia giocare, sappia andare a cercare una posizione, ma per portarlo al meglio, tu c'hai un programma in testa, un programma che ci possa permettere finalmente di stabilizzare Gomez, che è la cosa fondamentale. Quale potrebbe essere?
Ma il programma è quello che sta portando avanti lui insieme ai nostri modo di allenarci, nel senso che avevamo detto anche alla vigilia della partita, si vede che è un giocatore che ha determinazione in allenamento, ha abnegazione, ha volontà. La qualità arriverà, perché è un giocatore che l'ha sempre dimostrato di avere. Sicuramente questa mancanza di gol da un lato potrebbe fargli perdere convinzione, che non deve perdere, non la deve perdere, perché la strada è quella giusta, e naturalmente in termini qualitativi l'obiettivo è aspettarci di più da lui, ma la strada è nella strada, insomma, è sulla strada giusta, e mi auguro che per nessun motivo perda la, insomma, venga fuori da questa via, perché è quella giusta, assolutamente. Ma lui viene da ora, in termini proprio pratici, lui viene da un infortunio, e tecnicamente mi è stato anche detto che la completa guarigione viene dopo tre partite ravvicinate, dopo tre partite, quindi lui ancora non ha avuto tempo di No, non c'era tempo, no? Non c'erano partite, quindi non è che non ha giocato perché no.
L'altra riguarda l'uomo dello smoking, cioè Pizzarro. Allora, la squadra ha giocato molto bene anche secondo me. Secondo te, quando un giocatore come lui dice le cose che ha detto, e non è una a parte che quando parla difficilmente, parla mai, ma quando parla difficilmente, o prende chi fida, oppure dice cose che finiscono sui giornali. Secondo te, quell'atteggiamento di Pizzarro, quelle frasi, hanno dato un contributo secondo te all'impermeabile o no? E poi un giudizio anche su di lui, cioè questo giocatore, al di là anche lui al netto dell'errore che sicuramente fanno una partita, quanto è ancora indispensabile per la Fiorentina?
Allora, quando uno parla in generale, talvolta lo fa anche parlando a se stessi, e quindi può darsi pure che abbia voluto farlo per se stesso, o anche per se stesso. Quindi è stata una presa di coscienza importante, un monito per se stesso e per la squadra. Quindi ad averne giocatori che prendono coscienza in questo modo pubblicamente. Pizzarro per me è un giocatore straordinario, che sta anagraficamente, non solo, andando verso fine carriera. Quindi questo è inevitabile, il tempo passa per tutti, passa anche per lui. Ma è ancora un giocatore fondamentale per la Fiorentina, e lo vediamo costantemente, anche se ogni tanto corre corre tanti rischi, anche se ogni tanto questi rischi lo portano a sbagliare e di conseguenza a mettere in difficoltà la squadra. Ma noi da Pizzarro chiediamo dei rischi, perché la squadra, questa squadra ha bisogno che ci siano giocatori in campo che corrono dei rischi per far giocare meglio la squadra.
Vincenzo, è chiaro che con la classifica attuale conta soprattutto il presente della Fiorentina, però l'anno scorso il Napoli qualcosa vi ha tolto: la Champions, il terzo posto, la Coppa Italia,
i tre punti all'andata.
C'è uno spirito di rivincita in più, un motivo in più per vincere domani?
Ma sicuramente sono arrivati in Champions per merito, o semi-Champions sarebbe forse più corretto dire. Terzo posto ormai non ti garantisce niente. E quindi complimenti a loro per l'anno scorso. Certo, la partita appunto l'anno scorso in casa mi brucia tantissimo, così come la finale. E quindi mi auguro che anche per i calciatori ci sia questa voglia di batterli, ma però sempre con a livello sportivo non c'è nessun tipo di rivalsa extracalcistica.
Ecco, proprio per questo, rispetto al 3 maggio, secondo te Fiorentina e Napoli come si ritrovano? Uguali, migliori, peggiori, con qualche problema in più, qualche problema in meno? Sono passati 6 mesi.
Quella era una finale, era il termine di una stagione quasi. Questo. Adesso siamo all'inizio e probabilmente qualche problema in più c'è per entrambi rispetto a quella partita.
Ciao Vincenzo, buongiorno. Che partita ti aspetti domani?
Ma dove ci saranno in campo due squadre che vorranno giocare per vincere. Nettamente Napoli ci arriva attraverso il suo gioco, talvolta anche aspettando gli avversari, e la Fiorentina metterà a campo il suo gioco. Noi sappiamo benissimo che Napoli talvolta ti può concedere campo, proprio perché nelle transizioni o ripartenze o contropiede, come si vogliono dire, sono devastanti nell'arco della partita, perché ci sta che quando fai gioco durante la partita tu possa perdere qualche situazione in attacco, e in quel momento loro sono, ripeto, devastanti, quindi dovremmo essere bravi in entrambe le situazioni.
Io, mister, volevo sapere un giudizio su Vargas, che l'ho visto molto bene giovedì sulla fascia, potrebbe essere un'arma in più per scalfire la difesa napoletana.
Ma Vargas, sono contentissimo del suo rendimento, del suo comportamento, ormai sono passati insomma anni, è un giocatore di una personalità importante per il nostro spogliatoio e per la nostra squadra, quindi ha caratteristiche diverse da altri giocatori che di solito giocano nel suo ruolo, ma è un giocatore assolutamente importante.
Visto una domanda su Mati Fernandez, volevo sapere come sta, se ha completato il percorso di guarigione e se è vero che ha snobbato la nazionale cilena per la Fiorentina. Ho letto la dichiarazione del CT San Paolo.
No, sta bene, per la verità, al di là di che mancava era mancato appunto in qualche allenamento, non era in condizione di giocare 90 minuti l'ultima partita, ma era disponibile già la partita scorsa, quindi questa settimana andava tutto bene. E rispetto, non lo so, lui stava male, aveva male, non credo che l'abbia fatto, oppure non lo so come sono andate le cose. Lui stava male, ha avuto voglia di operarsi per ritenersi pronto per la stagione successiva, e quindi credo che abbia fatto la cosa che doveva fare.
E questo era Vincenzo Montella nella conferenza stampa pre Fiorentina-Napoli, che abbiamo analizzato in tutte le salse. Non ci resta che ovviamente analizzare anche l'ultimo aspetto, quello nel quale ci facciamo aiutare anche dal nostro partner betclick.it.